22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Tema milanese questa sera, ma in realtà tema di valenza politica generale, possiamo dire, perché un po', perché da questa città insomma passano tante cose, un po' perché il tema dell'urbanistica, il tema della vivibilità e dei costi nelle nostre città è un tema di tutti, il costo del vivere. Oggi c'è stata una sentenza al Tribunale di Milano che ha mandato assolte 8 persone che erano imputate nel processo per la Torre Milano, che è un edificio alto quasi 90 metri che si trova nella zona di Via Stresa in città. Prima lì c'erano dei capannoni alti, quindi non lo so, 20 metri, una cosa così. Poi hanno fatto la famosa scia, quindi la pratica velocizzata del Comune di Milano per costruire. Era una ristrutturazione, la ristrutturazione è un palazzo di 87 metri. Però la giudice Paola Bragione ha detto il fatto non costituisce reato. Le accuse erano pesanti: abuso edilizio, lottizzazione abusiva, falso, e le condanne che erano state chieste dal pubblico ministero andavano fino ai 2 anni e 4 mesi. Era stata chiesta anche la confisca del palazzo, quindi c'era insomma grande incertezza anche per chi quelle case le ha già comprate. Naturalmente stiamo parlando di una sentenza di primo grado, ci sarà sicuramente l'appello, ci sarà probabilmente anche il terzo grado, il giudizio, insomma il percorso classico della giustizia italiana. E poi c'è una nota del procuratore di Milano Roia che ha accompagnato questa sentenza. Ci dicono i cronisti di giudiziaria che non è prassi accompagnare una sentenza con una nota che anticipi la deposizione delle motivazioni, che sappiamo avviene nei 3 mesi successivi. Era successo con il caso Rubiter, quindi diciamo che è un fatto questo che sottolinea la consapevolezza anche da parte del Tribunale di Milano che si tratta di una sentenza politicamente molto importante. E infatti le reazioni sono soprattutto quelle di chi si dice soddisfatto: il sindaco Sala, naturalmente, il Partito Democratico con il suo segretario Renzi, poco fa ha fatto una dichiarazione, ma anche parte delle opposizioni, quelle cosiddette centriste, diciamo Forza Italia, Lupi, tutti a sottolineare in maniera più o meno esplicita e marcata che insomma ci si trovava davanti a delle accuse che hanno rallentato, se non fermato, lo sviluppo della città. Noi abbiamo al telefono la vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo. Buonasera.
Buonasera a voi.
E allora le chiedo naturalmente il suo commento di questa sentenza.
Beh, oggi c'è stata una grande emozione, anche perché evidentemente questa prima sentenza era una sentenza molto attesa, e poter sentire che tutti e 8 gli imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato è stato un po' un tirare il fiato. Sappiamo tutti che è una sentenza di primo grado, che poi attenderemo le motivazioni, però innanzitutto c'è un focalizzare l'attenzione su una distanza fra quella che può essere una valutazione rispetto alle procedure amministrative sulle quali stiamo tutt'oggi lavorando, e dall'altra parte invece essere additati come delinquenti o persone che hanno in qualche modo colposamente o dolosamente approfittato di una situazione. Credo che oggi, insomma, devo dire, io ho raccolto anche negli uffici nostri una grandissima soddisfazione e un sollievo anche per tutti i nostri funzionari e i nostri direttori che sono stati coinvolti in questo e che sono coinvolti ancora in altri provvedimenti.
Perché ci sono altre inchieste e procedimenti in corso, e anche questo, come sottolineava lei, Scavuzzo, non è certo terminato, visto che siamo al primo grado. Ma quindi possiamo dire andava tutto bene?
Andava tutto bene? Beh, diciamo che è un giudizio un po' sommario, qualunque sia il giudizio che tiriamo semplicemente come dire, immaginando di poter valutare tutto insieme. Io credo che abbiamo sottolineato anche in questi mesi la necessità di approfondire le interpretazioni di alcune norme che credo abbiamo ormai capito essere obsolete rispetto a quelle che sono le situazioni e che abbiamo cercato nel tempo, talvolta probabilmente anche accelerando in altri casi, però forse anche permettendo una trasformazione che altrimenti sarebbe stato più complicato anche gestire, il fatto che ci sia una città che sta provando a rispondere anche a tutte quelle esigenze, insomma, di recupero anche di moltissimo suolo costruito che oggi è un tema aperto. Cosa voglio dire? Che se noi continuiamo a pensare che semplicemente c'è stata una esagerazione da parte del comune nello stressare alcuni strumenti urbanistici, forse non stiamo però considerando che le norme di questo paese non vanno bene per le città che noi abbiamo di fronte. Allora, l'abbiamo visto, in questi mesi non ho fatto altro che recuperare, provare a impostare diversamente anche quelli che sono i rapporti con i costruttori o gli investitori, fare in modo di accompagnare il più possibile, anche cercando di anche rispondere a questa nuova città che abbiamo di fronte, in cui evidentemente il tema del costo dell'abitare è un tema cruciale. Allo stesso tempo, io credo che non dobbiamo distogliere però l'attenzione dal fatto che non possiamo avere una normativa urbanistica del 1942, con una rilettura degli anni 60 e poi con un florilegio di interpretazioni, perché tutti dicono che la burocrazia va snellita perché si muore di burocrazia in Italia e quando ci si prova poi invariabilmente però si dice vabbè, ma allora dovevi stare a quello che diceva pedissequamente la norma. Allora io credo che su questo forse vada fatta un pochino più di chiarezza, anche perché ogni tanto sembra che la SCIA sia un documentino che si fa con la mano sinistra nel tempo libero. Sono comunque dei provvedimenti che non è che proprio sono stati così affrontati in maniera così tanto superficiale come sembra nel racconto. E poi c'è tutto un ragionamento rispetto, oggi eravamo proprio a Palazzo Marino, devo dire, con moltissimi interventi anche molto ampi, eravamo con l'Istituto Nazionale di Urbanistica, con le università, con il PIM, a fare il punto anche su quelle che sono le esigenze della città di oggi e di come affrontare questo momento, che è stato di crisi per tutti, in una maniera però più propositiva che negativa, perché
Qui forse Scavuzzo si introduce il tema politico, no? Che ci consente un po' di andare oltre il procedimento di oggi, perché questo è un processo che deve arrivare a compimento con i gradi di giudizio, ce ne saranno degli altri. La magistratura, come si dice, fa il suo lavoro ed è giusto che lo faccia. Lei parlava delle esigenze dell'abitare a Milano, beh, mi consenta di dire che non è certo quella torre lì che risolve il problema dell'abitare a Milano, se per problema dell'abitare intendiamo le persone che non ce la fanno economicamente a vivere in questa città, che vengono espulse a decine, centinaia di migliaia. Allora forse la
sì. Beh,
critica vera del modello Milano è questa qua, non la SCIA.
guardiamo però i procedimenti che adesso stiamo affrontando. Io ero in assemblea in CCL la scorsa settimana, ho fatto i tavoli a più riprese con tutti gli operatori. Ci sono moltissime operazioni di trasformazione che in questo momento stanno faticando ad arrivare ad avere i titoli. Parliamo di centinaia e centinaia di appartamenti che possono trovare una realizzazione all'interno di quelli che sono i tantissimi piani che oggi abbiamo di fronte. Attenzione, perché questa, come dire, anche preoccupazione che c'è stata, che ha fatto tirare il freno a mano su tutto, beh, evidentemente oggi ha bisogno di essere non lasciata, come dire, libera o come dire, senza che questa, anche questa storia ci abbia insegnato qualcosa. Ma dall'altra parte, attenzione, perché anche qui, se pensiamo che non ci sia nulla che possa anche rispondere esattamente a quella richiesta di abitazioni che lei sta sottolineando, perché penso ai piani attuativi che riguarderanno gli scali, penso alle tante attività di cooperativa che oggi devono trovare un compimento, che comunque hanno delle rigidità interpretative, penso a tutta la questione che abbiamo visto dei cortili, perché oggi stiamo guardando Torre Stresa, ma abbiamo fatto molti dibattiti anche su altri contesti nei quali le questioni erano leggermente diverse. Allora, io credo che abbiamo bisogno di tornare intanto ad abbassare un po' la tensione nei confronti di chi si occupa di questi temi, perché c'è uno stigma. Io ho passato mesi a sentirmi dare della delinquente, mesi a si intimidare della delinquente. E siccome su questo forse un passaggio che è il processo di oggi comincia anche un po' a dire meno, un po' meno rispetto anche al dei giudizi tranchant che hanno rovinato l'esistenza a decine di persone che io ho visto veramente in difficoltà. Oggi siamo di fronte a una storia diversa. Io credo che anche il senso di responsabilità che già Giancarlo Tancredi più di un anno e mezzo fa aveva avviato rispetto a quelle che sono anche le delibere con le quali abbiamo ridimensionato l'attività della Commissione per il Paesaggio, fatto in modo che non potesse intervenire sulle deroghe morfologiche. Tanti sono stati i passaggi di questi ultimi 2 anni e io credo che vadano considerati anche nell'importanza che hanno avuto e che stanno avendo.
L'assessore che poi si è dimesso quando è emersa l'indagine della procura di Milano, ci ricordiamo quel pomeriggio, no? Drammatico Palazzo Marino. Noi non le abbiamo mai dato della delinquente Scavuzzo, naturalmente non siamo noi i soggetti, però le ripeto, le ribadisco la domanda, mi aspetto una risposta su questo, perché
sì.
Il modello Milano che in questo che fino a oggi, insomma, diciamo gli ultimi 15-20 anni ha oggettivamente trasformato la città, ma ha anche reso questa città oggettivamente molto difficile per chi non ha redditi alti, come si emenda, se si può emendare, con una visione politica di carattere progressista, naturalmente, glielo chiedo.
Sì, io guardi, credo che esattamente con quella coincidenza, che non è mai una coincidenza, perché proprio oggi pomeriggio, le ripeto, eravamo su questi temi per capire come è cambiata la città e come dobbiamo cambiare gli strumenti. C'è certamente un tema di restituzione allo spazio pubblico, ai servizi e a un'integrazione di Milano metropolitana, però, quindi non soltanto una densificazione di una città che evidentemente, se non vuole consumare suolo, non vuole realizzare le torri, non vuole realizzare eccessivamente cantieri, non è possibile che possa trovare una quadra. Allora, dentro una rilettura molto più ampia però di quella che è Milano, con un'attenzione a una mobilità che sia adeguata, io credo che quella sia la via, e oggi abbiamo bisogno di una collaborazione dal punto di vista anche interistituzionale. Oggi devo dire anche la lettura che ci ha proposto l'Istituto Nazionale di Urbanistica, che su questi temi è stato molto chiaro rispetto anche alla posizione, alla necessità di ampliare quella che è oggi Milano, che non
però
è
mi sta dicendo li mandiamo fuori.
No, e il problema è il fuori e il dentro, perché Sesto San Giovanni è dentro o fuori Milano? Segrate è dentro o fuori Milano? Legnano è dentro o fuori Milano?
Beh, abbastanza fuori Legnano.
Fa sì che sia... Beh, posso dire che da Legnano a Cadorna ci sono 35 minuti, 40 minuti di treno? Allora, attenzione, perché io invece credo che dobbiamo uscire un po' da questa dinamica in cui ci sono i milanesi e i giargiana. Noi abbiamo bisogno di integrare... questo è, lo so che sto dicendo una
che
cosa
ci sia
che
bisogno di integrare è oggettivo anche questo, insomma, poi le responsabilità sono di tanti, non solo del Comune di Milano. Da questo punto di vista pensiamo solo ai trasporti, al ruolo di Regione Lombardia, però ci sta dicendo chi è povero vada fuori.
No, io sto dicendo che abbiamo bisogno di considerare che il fuori e il dentro di Milano metropolitana nel 2026 non possono essere semplicemente i confini di Milano città. Oggi io credo che sia evidente rispetto a quello che è la dimensione dei parchi, la dimensione della mobilità, la dimensione dei servizi, perché è da questo che si fa la città, dalla qualità della vita che riusciamo a garantire. Non è che dentro quella che è Milano F205 si vive bene da ricchi e si hanno i servizi, e chi vive appena fuori è lo sfigato che è andato fuori. Però quello deve essere la frontiera sulla quale costruiamo anche delle linee, evidentemente non da ora, lo stiamo dicendo, ma questa io credo è in prospettiva una dimensione che fa sì che allora anche il tema dei cambiamenti climatici, il tema della gestione delle acque, dell'integrazione delle campagne, tutto va in chiave metropolitana, che non vuol dire buttare fuori.
Però siccome voi siete il comune, siccome voi siete il comune di Milano, non siete la
comune
regione Lombardia,
capoluogo di città metropolitana.
Sì. Però dentro al comune di Milano, questo mi sta dicendo, le politiche urbanistiche come impostazione anche in futuro rimarranno quelle che abbiamo visto fino a oggi?
No, io sto dicendo che le sto esattamente dicendo questo invece, che in una dinamica metropolitana rileggiamo anche quelli che sono gli strumenti del piano di governo del territorio, perché oggi quando vediamo la riduzione necessaria del consumo di suolo, l'individuazione di luoghi da rigenerare, la possibilità di portare una estensione dei servizi e della mobilità, significa non spostare il problema fuori, ma fare in modo che ci riguardi. Se noi guardiamo oggi quello che è il piano di governo del territorio e consideriamo un dialogo e una relazione con tutti i comuni contermini, non significa che gli diamo i poveri e noi ci teniamo i ricchi. Significa che valutiamo se nello sviluppo della città, per come sta crescendo, la città si ferma e si densifica sempre di più, oppure la città si innesta. Ovviamente io non sto sminuendo quello che lei dice rispetto anche alla qualità della vita, alla qualità delle politiche urbane. Sto dicendo che secondo me è finito il tempo in cui il PGT di Milano se lo gestisce Milano e chi se ne frega di quello che è il piano integrato di città metropolitana. Noi su questo credo che abbiamo bisogno di lavorare con un occhio che certamente è un occhio milanese, perché noi oggi esprimiamo il Comune di Milano, ma non è un caso che il sindaco di Milano è anche il sindaco metropolitano. Su questo io credo che serva uno scatto diverso che poi ci restituirà magari anche la responsabilità di costruire di meno in alcuni quartieri che hanno già raggiunto degli indici sufficienti rispetto anche a quella che è la pianificazione e andare a vedere invece come ridistribuire in modo tale da poter allargare insieme anche i servizi, perché realizzare abitazioni non vuol dire fare le scatole e metterci la gente,
Ma
vuol
certo,
dire
poi c'è
anche
casa,
vedere.
poi c'è casa e casa, naturalmente, cioè termini come quelli che si usavano una volta, le case popolari, non ne parla più nessuno, naturalmente.
Delle case popolari non ne parla più nessuno, perché credo che anche da questo punto di vista l'investimento che stiamo facendo sia per le nuove edificazioni, riuscire anche ad aumentare quello che è un piano casa che abbia una riqualificazione dell'ERP, penso al lavoro che stiamo facendo anche per l'efficientamento energetico e la qualità dell'abitare, e dall'altra parte invece riuscire ad avere degli investimenti anche sull'ES, cioè sull'edilizia residenziale sociale, che abbassi quello che sono i costi di affitto mensile, in modo tale che non serva uno stipendio da nababbo per poter affrontare con la propria famiglia un affitto mensile. No, queste cose vanno insieme. Non è proprio vero che non se ne parli più. Certamente abbiamo un patrimonio oggi ancora vuoto sul quale bisogna insistere. Non voglio fare qui la polemica fra ALER, MM, eccetera, però c'è un tema di aggredire l'ERP che oggi non è assegnato, non banale. E allo stesso tempo, però, in tutte quelle che sono le nuove edificazioni, e devo dire che ce ne sono di progetti che stiamo cercando di accompagnare. Dico solo che questo tempo è stato un tempo in cui gli uffici dell'urbanistica li abbiamo ghiacciati, perché tutte le volte che c'era un momento di approfondimento, di richiesta documentale, un'attività che veniva fatta dalla magistratura, un articolo particolarmente ficcante, eccetera, ovviamente tutti affrontavano questo momento con estrema preoccupazione.
Eh beh, certo,
Quindi noi abbiamo
non si
bisogno.
lavorava più con serenità. Grazie Anna Scavuzzo per essere stata con noi. Anna
Grazie a voi. Anche
Scavuzzo, vice sindaca di Milano, una buona serata.
a voi.
E ora con noi l'avvocata Veronica Dini, buonasera.
Buonasera.
Lei ha gestito diversi ricorsi contro questa scelta urbanistica del Comune di Milano.
Sì.
Quanti?
Diversi. In realtà ci sono alcuni esposti che ho seguito e che ora sono andati a processo, per esempio quello di Piazza Aspromonte, e altri sono in corso di indagini o insomma si affacceranno. E poi ci sono un po' di ricorsi al TAR.
Quindi diciamo non rispetto alla materia della sentenza di oggi.
No, relativi ovviamente, sto parlando di inchieste ovviamente sull'urbanistica affini a quelli di cui state parlando. Non ho seguito direttamente il caso che è andato a sentenza oggi.
Senta, ma lei come lo commenta? Visto che glielo chiedo, lo possiamo fare naturalmente, anche perché c'è stata questa nota, no? Lo sottolineo di nuovo. Del procuratore Roia che ha accompagnato la sentenza, che ha cercato di spiegarla, ci dà la sua interpretazione?
Allora, sì, beh, io ho un'idea un po' diversa da quella della vice sindaco che ho sentito poco fa.
Sì.
Allora, ovviamente anch'io so solo quello che il presidente Roia ha in parte sintetizzato, però mi sembrano interessanti due cose di questa nota. Allora, la prima è il fatto che il presidente sottolinea che appunto la sentenza fa riferimento al fatto che il fatto non costituisce reato, ma i fatti sussistono, e tra i fatti sussistono la nota precisa anche che si tratta di fatti relativi alla proposizione di una scia invece di un permesso di costruire e quindi diciamo e anche alla dotazione di alle misure diciamo dell'intervento della torre che è stata realizzata, che in realtà è quella che sono le misure che presupporrebbero un piano attuativo, e questi fatti sono stati confermati. La soluzione è stata motivata, si legge nella nota, in relazione al fatto che mancherebbe l'elemento soggettivo, la colpa. Non avrebbero colpa né gli operatori né i funzionari dirigenti del comune, perché la giurisprudenza si sarebbe la giurisprudenza penale amministrativa in materia urbanistica si sarebbe consolidata, leggo testualmente, solo negli ultimi anni. Allora, questo mi sembra interessante per due ragioni.
Gli ultimi
Uno,
anni
perché
sono dal
comunque
2023 in poi, giusto?
E
Sì.
boh, la nota dice negli ultimi anni.
Ok.
Allora, intanto abbiamo un arco temporale che non è di qualche giorno, di qualche settimana, ma è di alcuni anni in cui la giurisprudenza penale e amministrativa ci dicono che la ristrutturazione si può definire tale solo quando, sintetizzo, si mantiene continuità con la struttura preesistente, si mantengono le vestigia, no? Si va in continuità rispetto al passato, e una giurisprudenza che ci dice che quella legge vetusta del 42, che è la legge urbanistica fondamentale, vale ancora, e quindi se ci sono degli interventi che per altezza o volumetria superano determinati indici, presuppongono un piano attuativo, e questo ce lo direbbe la sentenza, è ormai giurisprudenza consolidata negli ultimi anni. Io aggiungo una cosa, perché ora è in discussione anche il processo di Piazza Aspromonte, per l'appunto, siamo ancora in udienza preliminare, quindi vedremo. Ma in tutti questi processi il tema della giurisprudenza, da quando si è stata definita in un modo o nell'altro la ristrutturazione, da quando si discute di questi termini, è il nocciolo di questi processi. E d'altra parte è anche la ragione, diciamo, è uno dei temi che si è discusso quando era stata proposta la cosiddetta Salva Milano, no?
Certo.
Allora, in realtà la giurisprudenza è consolidata da 30 anni su cosa si intenda per ristrutturazione, ben prima anche delle ultime modifiche che ci sono state nel 2020 e che sono state, diciamo, nel senso di una maggiore estensione di questi concetti. Ma il tema che dicevo della continuità, il fatto che se non c'è questa continuità e si passa da un capannone a una torre e si cambia anche la destinazione d'uso, non si possa parlare di ristrutturazione, ma di permesso di costruire, è giurisprudenza consolidata da 25 anni, 26 e di più. Allora, ovviamente ogni questione è complessa, questa sicuramente lo è, e si vedrà. Io prendo atto, perché ci mancherebbe, prendo atto di questa sentenza che è stata emessa oggi, ne vedremo le motivazioni. Credo che chi di dovere valuterà naturalmente la possibilità di fare appello. Tanti altri procedimenti sono in corso, e finora le sentenze anche del TAR di Milano sono state prevalentemente a favore e a conferma delle tesi sostenute dalla
Perché
Procura.
questa non è la prima sentenza in sede penale, naturalmente, ma poi ci sono altre sentenze in sede amministrativo e civile. Mi ci spiega che cosa significa che per le persone che sono stati gli imputati che sono stati assolti, scrive Roia, il presidente del tribunale, per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo. Cosa significa?
Vuol dire che appunto non erano consapevoli, non intendevano violare la legge, non erano consapevoli che la legge prevedeva un piano attuativo, un permesso di costruire. Allora, anche su questo io non parlo di un caso che non conosco direttamente, però posso dire che in generale in questi processi sono imputati non piccoli imprenditori o persone, come dire, sprovvedute. Qui si parla di grandi imprenditori, di professionisti, di dirigenti del comune, e si parla non di una incertezza su un dettaglio di una norma marginale. Qui si tratta dell'interpretazione dei requisiti sostanziali, no? Di che cos'è una costruzione, di quando si chiede un permesso di costruire e quando no. Allora, il pensare che, come dire, possa bastare una molto relativa, assolutamente molto relativa incertezza giurisprudenziale per mettere in difficoltà questi professionisti e questi dirigenti e far sì che non abbiano colpa anche di fronte, insomma, delle interpretazioni che a me sembrano difformi rispetto ai principi legislativi in maniera macroscopica. Ecco, questo mi preoccupa molto, anche perché qui stiamo parlando, perché si dimentica a volte anche questo particolare. Qui la stessa sentenza, o perlomeno la stessa nota, fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale, ma il caso Milano, i casi Milano nascono a fronte del fatto che ci sono state delle determine dirigenziali che hanno assunto arbitrariamente un'interpretazione piuttosto che un'altra di questa legge e ne hanno fatto una prassi amministrativa.
La sentenza di oggi dice era corretta quella interpretazione.
Era corretta fino a un certo punto, almeno non si sa quali anni, poi ripeto, si vedrà nel merito in questo ed altri processi se in realtà non c'era una giurisprudenza anche prima. E in ogni caso, nel momento in cui qualcuno al vertice di un comune come Milano si assume la responsabilità di dire la prassi è questa, l'orientamento consolidato è questo, ecco, poi dire che lo ha fatto inconsapevolmente mi lascia perplessa. Cioè, o mi si dice no, era corretto, perché è vero, l'interpretazione prevalente o quella comunque da sostenere era questa, e allora va benissimo, oppure se ne si fa solo un tema di, come dire, cronologico, in assenza di un cambio di giurisprudenza, questo e si dice però allora si può fare tutto e non c'è colpa, mi preoccupa, perché allora questo può anche essere ripetuto in qualunque altro caso in ambiti diversi, e allora buttare nell'incertezza totale qualunque anche operatore, soprattutto qualunque cittadino.
Grazie avvocata Veronica Dini per essere stata con noi questa sera.
Niente.
Arrivederla.
Buona serata.
Sono le 20 e 29 minuti. Il nostro tempo a disposizione finisce qui. Luigi Ambrosio vi saluta, all'Orizzonte torno domani alle 18 e poi quello delle 20, l'avete capito, alle 20. Però vi lascio con i programmi di Radio Popolare Network.